Ed eccoci, come dicevamo poco fa, in diretta con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, perché a te volevamo chiedere, insomma, avevamo appena annunciato che domani ci sarà, insomma, la presentazione del ricorso in Cassazione per la richiesta di libertà rifiutata dal Tribunale della Libertà per Annan, Ali e Mansour. Una vicenda, insomma, che ha del... non so, mi verrebbe dire, parafrasando un termine medico, un accanimento giuridico nei confronti di questi tre giovani palestinesi, che inizia il 27 gennaio con la richiesta di estradizione di Annan Yaesh e si conclude, insomma, si conclude, speriamo, insomma, si conclude, noi ci auguriamo, con la scarcerazione domani. Però, insomma, in questi sei mesi da una richiesta di estradizione si è trasformata in un'imputazione per lui e gli altri due coinquilini in un'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, 270 bis. A te un po' l'onere e l'onore di ripercorrere questi, insomma, questi sei mesi.
Io non ho sentito nulla, mi dispiace, è troppo bassa la voce, non ho avuto proprio modo di apprezzare quello che hai detto fino ad ora, per cui non so se è possibile migliorare.
Guarda, adesso mi senti?
No, veramente troppo basso.
Allora, riproviamoci di nuovo adesso?
E un pochino meglio.
Okay. Sto parlando praticamente appiccicato al microfono con i valori al massimo.
Non lo so nemmeno io. Ho alzato anche io al massimo il telefono, per cui sì, mi puoi ripetere la domanda, così che
sì, dicevamo, possa... parlando appunto un pochino, ricostruendo velocemente questa vicenda giudiziaria che domani si ritrova in Cassazione. Ero partita dal 27 gennaio, quando il governo italiano accoglieva la richiesta di arresto provvisorio ai fini per l'estradizione della Annan Yaesh, palestinese qui in Italia con un regolare permesso per protezione umanitaria, se non erro, e insomma, fino ad arrivare poi all'imputazione a lui e agli altri due giovani coinquilini, perché l'estradizione alla fine è stata negata, però gli è stata data un'imputazione con un'associazione con finalità di terrorismo col 270 bis, ed anche qui, insomma, con il rifiuto poi di scarcerazione, per cui si arriva domani in Cassazione. A te
dicevo, esattamente
questo dicevo, e commentavo che c'è una forma di accanimento giuridico nei confronti di Annan e degli altri due coimputati, che, insomma, sa un po' di surreale, e quindi chiedevo a te un commento e una breve ricostruzione di questi passaggi.
Guarda, i passaggi li hai ricostruiti tu, per cui mi attesterei, diciamo, non c'è da dire molto di più, se non che a seguito di questa revoca della misura cautelare disposta a seguito della richiesta di estradizione, di questo arresto provvisorio finalizzato all'estradizione di matrice israeliana, in realtà, appunto, l'ottenimento di quel risultato, che ha sicuramente scontentato molto Israele, perché l'ha posta un po' alla gogna neanche nei paesi occidentali, i suoi alleati, visto che è l'autorità giudiziaria di un paese tra virgolette democratico aver dichiarato non estradabile un palestinese perché Israele ne viola i diritti nelle carceri, e ciò che certamente non ha fatto piacere, tant'è vero che poi Israele successivamente ha ritirato la richiesta di estradizione proprio per evitare un successivo pronunciamento a cui sarebbe stata chiamata la Corte d'Appello dell'Aquila. Detto ciò, questo risultato, che speravamo che fosse definitivo, diciamo, che consentisse ad Annan di riconseguire la libertà, in realtà è stato completamente vanificato dall'iniziativa giudiziaria tutta di matrice italiana, che ha ritenuto, appunto, sostanzialmente le medesime accuse venivano rivolte da Israele ad Annan, le estese anche agli altri due ragazzi palestinesi, qualificandole come condotte tipiche di un'associazione terroristica, e ciò chiaramente diciamo, realizzando un precedente importante, negativo, che è quello sostanzialmente di bollare la resistenza palestinese come se fosse un'associazione terroristica come ISIS, come quant'altro abbiamo sentito negli ultimi anni, diciamo, con azioni e attentati compiuti in Europa, ciò che chiaramente a nostro giudizio non coglie. Il problema, tu dicevi, giuridico, a me mi hanno insegnato, immagino che sia cultura diffusa perché ascolta la radio, che il diritto, diciamo, non è nient'altro che una sovrastruttura che segue, diciamo, altri interessi, e oggi sappiamo perfettamente che gli interessi politici dell'Italia è quello di manifestare piena adesione all'alleato israeliano in tutti i modi, fino a non, appunto, non riconoscere, non chiedere un cessate il fuoco, non riconoscere lo Stato palestinese, non assumere iniziative internazionali a sostegno di quella popolazione che sta subendo ormai da 9 mesi una atrocità indicibili quotidiane, e per cui, diciamo, questo è l'atteggiamento, diciamo, che connota il nostro paese. Allora, il fatto vero è che ciò trova poi un immediato riverbero nell'iniziativa giudiziaria, cioè l'iniziativa giudiziaria non è stata solo quello di accogliere supinamente la richiesta israeliana nei confronti di Annan, ma poi di sostituirsi sostanzialmente ad Israele nella repressione di soggetti che vengono condotti a torto o a ragione nell'alveo della lotta di resistenza palestinese. Ciò chiaramente rappresenta un brutto precedente, perché pone ed espone tutti i soggetti che, soprattutto coloro che rappresentano la diaspora palestinese nel nostro paese, nella condizione di poter essere a torto o a ragione, cioè con più o meno elementi di natura indiziaria o congetturali che siano, diciamo, o criminalizzati anche nel nostro paese se diciamo, mantengono una relazione con ciò che avviene nel loro paese d'origine. Sappiamo pure che questo non è assolutamente, diciamo, l'unico momento, l'unico elemento su cui si è manifestata la repressione nei confronti della solidarietà alla Palestina, da Seif ai più di 300 espulsi, diceva il ministro degli interni alcuni mesi fa, proprio per attività a sostegno della Palestina, che evidentemente sono state anche in quel caso qualificate come propaganda, istigazione o quant'altro al terrorismo, o comunque a ciò che viene qualificato come tale, anche se magari il diritto internazionale lo ricondurrebbe a, in termini di liceità giuridica, cioè quindi di possibilità di esercizio anche non solo del proprio pensiero ma anche della propria azione, visto che stiamo parlando di palestinesi che lottano per l'autodeterminazione, ma noi abbiamo dovuto anche
Stiamo parlando di territori occupati, perché
parlando di territori occupati, certo, elemento che però assolutamente assente o disconosciuto nella nostra indagine, tant'è vero che nel pubblico ministero che ha compiuto la richiesta di misura cautelare, nel GIP che l'ha accolta, si sono posti alcun problema rispetto al contesto nel quale questi fatti avrebbero trovato collocazione. Pertanto il diritto internazionale, il fatto che un paese occupato al 67, che ci sono risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché dello stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per cui che ha un'efficacia cogente, cioè è un obbligo giuridico quello, ad esempio, del ritirarsi dal 67 dei territori occupati, beh, tutto questo non ha mai trovato, e su questo aderisco appieno ad alcuni interlocutori con cui mi sono confrontato nel corso di questi ultimi mesi, che dicono che per la Palestina in realtà il diritto internazionale non solo è morto oggi, ma non è mai esistito, perché in realtà tutte quante le risoluzioni delle Nazioni Unite non sono mai state eseguite da Israele, né Israele ha mai subito delle ritorsioni o comunque delle risposte,
delle conseguenze.
E delle conseguenze, sì, certo. Io continuo a sentire veramente basso, basso, basso.
Guarda, io sto parlando pochissimo, proprio dando di spazio, perché poi questa cosa dovrò indagarla, perché si sente pienissimo.
Non lo so. E comunque, per cui domani è importante, perché si pronuncerà la Cassazione, che chiaramente l'organo più elevato da un punto di vista giurisdizionale e che dovrà spiegare pertanto se effettivamente ai palestinesi è ancora possibile riconoscergli un diritto internazionale all'autodeterminazione, per cui a resistere anche in armi, a lottare per il proprio popolo, per la propria terra, come tutto il movimento anticoloniale era riuscito ad individuare e a realizzare dei passaggi che legittimavano queste forme di resistenza, oppure se in questa fase storica, quindi con dei rapporti di forza probabilmente mutati anche rispetto al 45, agli anni successivi, che avevano invece visto realizzarsi queste convenzioni, sottoscriversi queste convenzioni internazionali, in realtà il mutamento dei rapporti di forza o degli interessi in campo fa sì di vanificare tout court quelli che sono i diritti di popoli che evidentemente non vengono considerati. Penso in termini comparativi a tutto ciò che è avvenuto negli ultimi due anni nei confronti dell'Ucraina, vengono considerati meritevoli di sostegno perché non eterogenei rispetto agli interessi che si sviluppano quantomeno nel campo occidentale, in quello che è il blocco occidentale, qualcuno direbbe il blocco imperialista occidentale, che evidentemente ha degli interessi, per cui nel momento in cui quegli interessi corrispondono, chiaramente c'è un diritto internazionale che vale e che trova anche dei pronunciamenti favorevoli a sostegno di quelle politiche. Nel momento in cui vi sono altri paesi in cui quegli interessi non sono ritenuti meritevoli di sostegno, invece vengono assolutamente sostanzialmente sì. Elusi tutti quei diritti che invece vengono riconosciuti ad altro.
Però domani quindi, in particolare noi ci troviamo davanti praticamente, perché c'è magari spiegare anche a chi ascolta la radio che domani è un ricorso in Cassazione per rifiuto del Tribunale Libertà di scarcerazione, quindi ancora praticamente non c'è nessun processo, cioè c'è un rinvio a giudizio, non c'è nessun processo, non c'è nulla.
Processualmente siamo ancora in una fase che si chiama di indagini preliminari, per cui non c'è nessuna udienza neppure all'orizzonte, stiamo parlando di una fase cautelare, per cui devono valutare. E noi abbiamo ricorso contro la decisione di mantenere in carcere questi indagati in attesa del processo. Come sapete, i processi possono essere celebrati con gli indagati e poi imputati a piede libero oppure in vincoli, ovvero sottoposti a misure cautelari, a misure restrittive. Noi stiamo ragionando solo se queste persone debbano rimanere in carcere in attesa del processo oppure possano ritrovare la libertà e a quel punto anche capire in base a quali ragionamenti, per cui se il fatto sussiste o non sussiste in termini di terrorismo, se facciano parte o meno di un gruppo terroristico, immagino soprattutto per quanto riguarda Mansur ed Ali, che sono sicuramente persone che sono state coinvolte solo in virtù di una conoscenza, di una vicinanza con Anan e non perché dagli atti emerga un particolare né spessore soggettivo rispetto alle dinamiche di resistenza in Cisgiordania, né elementi indiziari che possano accreditare un loro ruolo partecipativo, una condotta partecipativa, come si dice in questi casi. Per cui vediamo che succede domani, perché la Cassazione potrebbe decidere tante cose. È chiaro che c'è un contesto politico che è assolutamente sconfortante e sappiamo pure di quanto la Cassazione faccia politica giudiziaria, e pertanto il contesto politico abbia anche un peso, un riflesso poi nelle decisioni che vengono emanate, espresse, decise. Detto ciò, è chiaro che c'è un altro elemento, e poi io vado a concludere, e che se la Cassazione, questo bisogna capire anche quali sono esattamente i termini in ballo, cioè che se la Cassazione dovesse decidere che non sussiste un'ipotesi di terrorismo, ciò vorrebbe significare o potrebbe essere ritenuto questo il significato da attribuire, ovvero che l'Italia sia un luogo favorevole per partecipare dall'estero a fenomeni anche di resistenza armata in Cisgiordania, perché a quel punto non vi sarebbe più giurisdizione italiana qualora non venisse ricondotto alla categoria del terrorismo questa partecipazione, non vi sarebbe più giurisdizione italiana nel perseguire i soggetti che partecipassero ai fenomeni politici propri dei territori, in questo caso dei territori occupati palestinesi. Per cui tante questioni che sono assolutamente importanti, anche estremamente rilevanti anche in tutto il movimento che si è sviluppato in questi mesi intorno alla questione palestinese, e perché la decisione sarà foriera di conseguenze sia da una parte che dall'altra. Sarà difficile che qualsiasi decisione non abbia poi conseguenze, o comunque non riverberi conseguenze anche su il movimento di adesione, di sostegno alla Palestina.
Certo, anche se poi mi sembra che comunque lunedì, non so se vuoi un tuo commento, lunedì con il proscioglimento, che il fatto non sussiste, come si è pronunciato il tribunale nei confronti di Mohammed, che era imputato appunto per la manifestazione che c'era stata ad aprile, uno degli imputati studenti imputati per le mobilitazioni a sostegno della Palestina. Vabbè, magari lì era un po' differente, però forse insomma qualche mi sembra più una minaccia.
Immagino che di questa vicenda sarebbe meglio chiaramente parlarne con l'avvocato che l'ha seguita. Dal mio punto di vista penso che ci sia un'enorme distanza tra quello di cui stiamo parlando noi in questo momento e il singolo fatto, o meglio il singolo arrestato in un episodio, una manifestazione di piazza.
No, ma questo lo dicevo semplicemente magari rispetto al tentativo, no? Al clima che tu dicevi, no? Anche di criminalizzazione di chi sostiene, hai fatto riferimento prima ai 300 deportati di cui in questo senso facevo riferimento.
Guarda, a me oggi mi è arrivata la nomina di un'altra persona che è stata arrestata sempre in Abruzzo per 270 bis, come questa volta si ritiene aderente ad Hamas o / Jihad Islamica. Per cui chissà a quante persone sono state raggiunte o sottoposte a misure cautelari, provvedimenti restrittivi, espulsioni, quant'altro, di cui non abbiamo alcuna cognizione. Per cui certamente fa molto piacere che Mohammed sia stato assolto. Non so se appunto questo sia un elemento che
siano paragonabili, dici?
No, o che possa in qualche modo rappresentare la linea di tendenza anche della magistratura in ordine alla necessità di fornire una risposta a quanto si è sviluppato nel corso degli ultimi mesi.
No, infatti non pensavo che era una linea di tendenza, l'ho preso come esempio anche per restituire qualcosa di positivo, ma anche per far capire che spesso le indagini non necessariamente, sicuramente è diversa la situazione di Mohammed o di mobilitazione a sostegno, piuttosto che la situazione di Annan e di altri giovani palestinesi qui in Italia che hanno altri tipi di imputazione, però per far capire che spesso le indagini di per sé non si concludono. Infatti quello che necessariamente con un rinvio a giudizio, con un'imputazione o con quant'altro. Infatti quello che ti volevo dire è che spesso viene usato anche indagini di polizia in maniera un po' deterrente, no? Come deterrenza. Magari certo. Non sappiamo quanti sono coinvolti, non sappiamo neanche quanti magari alla fine non arriveranno neanche a processo.
Sì, come con imputazioni così gravi, almeno per mia esperienza, ci giungono tutti a processo e normalmente ci giungono in vincoli, in arresto, in stato di sottoposti a custodia cautelare. Poi l'esito del processo, chiaro, fortunatamente non sempre è scontato, in alcuni casi forse un pochino più scontato, in altri certamente meno.
Bene, e su queste, non so se vuoi aggiungere delle cose, però se no altrimenti immagino che domani ci sarà la Cassazione, la mattina il presidio, come al solito la Corte si pronuncerà in serata, magari una valutazione di quella che sarà l'esito, possiamo farla venerdì.
Io mi immagino che il momento proprio potrebbe essere venerdì mattina, sì, per fare un attimo un ragionamento, sì, su quanto decidi, verrà deciso.
L'ultima domanda e poi ti lascio i tuoi impegni. Potrebbe essere che avviene una scarcerazione, anche se dice molto improbabile, ma rimane in piedi l'accusa?
Certo, certamente il pubblico ministero non è assolutamente vincolato alle decisioni, è chiaro che dipende che tipo, diciamo, quale sarà il tenore della decisione, quali saranno gli argomenti, qualora fosse, no? Speriamo veramente, vabbè, però non facciamoci illusioni, quello dovesse effettivamente intervenire un risultato favorevole, bisognerà chiaramente anche leggere gli argomenti, le motivazioni, perché potrebbe essere più o meno favorevole.
Bene, noi su questo aspetto ci torneremo. È ovvio che, insomma, l'aspetto giuridico serve sempre spesso a sancire un clima politico più vasto, però anche un'attenzione ai tanti casi, appunto, di cui magari non ci giungono proprio notizie, sarebbe importante, no? Anche per far emergere, spesso, insomma, io non sapevo neanche che erano più di 300 le espulsioni e quali sono le motivazioni, insomma.
Ma tra l'altro 300 alcuni mesi fa, perché certo, è una notizia ormai datata, per cui nel momento in cui capiremo, avremo i dati, saranno ostensibili questi dati, qualcuno li riferirà magari in Parlamento, magari ci accorgeremo che sono centinaia e centinaia le persone che hanno visto pregiudicata tutta la loro speranza di vita in Italia a seguito magari di post o di like o di manifestazioni di adesione alla Palestina. Abbiamo avuto, sotto questo punto di vista, emblematico anche il caso di Seif, no?
Certo.
Cioè di un ragazzo che ha visto da un giorno all'altro precipitare tutto quello che aveva costruito.
Certo, no, in effetti ne abbiamo parlato tantissimo. Guarda, io ti ringrazio e, insomma, questa chiacchierata magari è servita soprattutto per invitare chi sta ascoltando la radio in questo momento, ci ho ascoltato anche nei giorni passati, al presidio che ci sarà qui a Roma domani mattina sotto la Cassazione, quindi a Piazza Cavour, presidi un po' alle ore 9:30, presidi che però verranno riproposti in diverse città italiane come Firenze, Modena, Como, Bergamo, Milano, giusto per far sentire la vicinanza e per affermare con forza che la resistenza palestinese non si processa. Grazie avvocato, ci risentiremo.
Grazie a voi. Ciao, grazie.
Ciao.